al nostro maestro.
Bene, innanzitutto grazie a Don Dario per avermi invitato. Per inquadrare bene come nasce il Requiem di Mozart, dobbiamo, come dire, capirne il perché nasce. Nasce per una situazione fortuita, nel senso che si presenta alla casa di Mozart a Vienna l'economo di un nobile, di un conte, che scopriremo voleva mantenere l'anonimato. Questo personaggio era una figura piuttosto inquietante, vestito sempre di grigio, incontra Mozart e gli commissiona il Requiem, cioè chiede se lui potesse scrivere il Requiem per un committente che al momento era sconosciuto, questo conte, che avrebbe voluto usare il Requiem e dichiarare al mondo la propria paternità, insomma, lo faceva scrivere, lo comprava, avrebbe detto che era suo, insomma, e voleva eseguirlo nel suo paese con la sua piccola orchestra per ricordare la moglie scomparsa pochi mesi prima. Mozart accetta perché le condizioni economiche dell'artista erano abbastanza pessime, insomma, non ha mai brillato nella finanza Mozart, e decide di accettare per una cifra di 50 scudi come anticipo e altrettanti alla consegna del materiale, e quindi questa cosa può aiutare, ma succede che arriva una commissione del tutto inaspettata che si sovrappone a questa, cioè lui deve scrivere la clemenza di Tito per l'imperatore che viene incoronato a Praga, e questo lo fa in 18 giorni. È importante questa premessa perché andremo a capire come mai succede che Mozart non finisce il Requiem, non finisce di scriverlo. Allora parte, va a Praga, lavora su quest'opera, la clemenza di Tito, la butta lì in 18 giorni, e testimonianze appunto ci dicono che è un'opera scritta in modo un pochino frettoloso. Si fa aiutare da un suo assistente, un tale Sussmayr, e un suo studente in realtà. Insomma, fanno questo lavoro, ritorna a casa sua, ma la salute era un po', come dire, debole, la salute non l'ha mai tanto supportato. Dopo tutto questo strapazzamento torna a casa e, come dire, è stanco, inizia a lavorare sulla partitura, ma a un certo punto la moglie gliela toglie, lo costringe a letto per riposarsi perché le forze stavano venendo meno. Insomma, lui recupera, ricomincia a scrivere, ma si rende conto che non ce la fa. Non ce la fa e abbozza tanti appunti dei vari movimenti del Requiem. Però dobbiamo dire una cosa, quando un compositore si accinge a scrivere, soprattutto un'opera del genere dove ci sono le parole, quindi la domanda è: nasce prima la musica o prima le parole? Beh, in questo caso nascono prima le parole. Mozart deve fare i conti con la morte, veramente, deve riaffrontare nuovamente il concetto che espresse anni prima nella lettera al padre, che insomma la morte gli era diventata amica, quindi era pronto, non aveva timore, no? Però un compositore, per creare il suo progetto, deve per forza fare i conti con ciò che vuole dire, con ciò che vuole chiedere, con ciò che vuole raggiungere, con l'obiettivo finale. L'obiettivo finale del Requiem è comunque lasciare un'apertura, cioè non armonicamente finisce in modo tale che c'è ancora una speranza, insomma non è finita, ecco, quindi è un messaggio assolutamente importante questo. La vicenda va avanti. avanti. Insomma, Mozart muore. La moglie, Costanza, consigliata da amici, gli dà sepoltura, cercando di spendere il meno possibile. Organizza un funerale di terza categoria, un funerale riservato ai poveri. Viene portato in un cimitero, viene, come dire, sistemato in una tomba insieme ad altre bare. La moglie non si premura di mettere una targa, una croce sulla bara, nulla, dicendo lo farà la chiesa, lo faranno quelli del cimitero. In seguito a spostamenti nell'ambito del cimitero e al cambio del personale, Costanza ritorna e non trova più la bara del marito, cioè è stata spostata e lei non la riconosce e non sa più dov'è sepolto suo marito. Ed è così, non c'è testimonianza di dove Mozart sia andato a finire, pensate. Parliamo di morte, eccetera, lui un genio della musica ha ricevuto un trattamento così da ultimo abbastanza triste, insomma. Ma Costanza, preoccupatissima del denaro, c'erano questi scudi da portare a casa, l'opera non era terminata, quindi come facciamo? Doveva mantenere il riservo totale, perché questo conte avrebbe pagato soltanto l'opera autografa di Mozart, ma poi l'avrebbe spacciata per propria. Allora chiama a sé i tre studenti migliori di Mozart, due rifiutarono, Süssmayr, che abbiamo accennato prima, decise di terminare l'opera, perché lui era in contatto con Mozart, aveva proprio vissuto quel periodo a Praga per comporre la Clemenza di Tito, insieme avevano potuto progettare anche quale sarebbe stato l'evoluzione del Requiem, quindi era la persona, diciamo, più istruita in materia, che aveva percepito le indicazioni di Mozart. Decide di prendere l'incarico, prende tutti gli appunti che Mozart aveva sin lì prodotto, il caso vuole che ha una calligrafia praticamente identica a quella di Mozart, termina l'opera, Costanza tiene per sé una copia, viene consegnata l'opera all'economo di questo conto, il quale paga, e fino lì tutto bene. Durante la composizione, i primi appunti, Mozart scrive l'introitus e il Kyrie. Il resto sono solo appunti sulle parole, sulla linea del basso continuo, ma niente più. Però lui pensa questa cosa, a un certo momento si autoconvince, quando era ancora in vita, che stesse scrivendo quest'opera per se stesso, e che l'economo, quel personaggio un po' losco, vestito di scuro così, fosse la morte che è venuta in persona a commissionargli quest'opera. Insomma, questo è particolarmente curioso come associazione. Insomma, lui si convince di aver scritto quest'opera per se stesso, almeno quello stava cercando di fare. Direi che, fatta questa piccola premessa, potremmo iniziare a commentare quelli che sono i movimenti. Se va bene per tutti, farei così, per non far diventare la cosa un po' complicata e lunga, magari accenniamo ad alcuni dei movimenti più importanti, proviamo ad ascoltarne alcuni frammenti insieme e andiamo avanti fino a che poi dopo la pausa ascolteremo tutto quanto insieme. Allora, intanto la composizione è per orchestra, coro e solisti. I solisti sono le quattro voci, soprano, contralto, tenore e basso. L'organico strumentale è un pochino particolare, c'è l'organo, la sezione degli archi, abbiamo i corni di bassetto che appartengono alla famiglia dei clarinetti, ma sono degli strumenti un po' particolari, abbiamo i fagotti, due trombe, tre tromboni e timpani. Questa è l'organico orchestrale. Il Requiem, l'introitus, e subito fa capire l'idea della morte, che viene presentata attraverso un andamento sincopato, che in fondo è un senso di inquietudine. Un andamento sincopato è uno spostamento di accenti, no? Pa, 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 cioè non c'è mai una certa stabilità, ma questo già porta l'ascoltatore in un clima un pochino di tensione, di instabilità e di angoscia anche, no? Allora, il discorso melodico viene fuori così, in questa maniera un pochino ansimante, e Mozart utilizza i corni di bassetto, gli strumenti che ho citato prima, proprio come messaggeri, come strumenti che rappresentano la voce del giudizio. Ecco, lui li usa immaginandoli in questa maniera. La parte strumentale piano piano incalza, entrano gli archi, adesso lo sentiremo, e poi iniziano le voci. Parte il coro maschile, cioè iniziano le voci maschile con questo Requiem Aeterna Dona Eis Domine, cioè l'eterno riposo dona loro Signore, questo tema forte, e a susseguirsi entra il coro femminile che ripete le stesse cose. Quindi subito affrontiamo la morte, ma immediatamente Mozart scaccia via questo sentimento, questo pensiero, mentre introduce appunto, lo fa dicendo: spegni ad essi la luce perpetua, no? Allontana subito un po' il discorso dell'eterno riposo. Qui si chiude l'introito, e questo si fa come se fosse un grido appena appena sussurrato, cioè in diminuendo. Proviamo ad ascoltare questo primo frammento. Ma altrimenti poi lo ascoltiamo tutto, no? No, non è questo l'obiettivo. Passiamo al secondo movimento, il Kyrie, sempre una parte autografa di Mozart questa. Ecco, come diceva prima Don Dedio, il Kyrie appunto è dominato dal coro, che è quasi come se elevasse al cielo queste parole: Signore pietà, Cristo pietà, e su questo si sviluppa la fuga, che in realtà è una doppia fuga, perché i testi, le parole sono due, vengono affidate alle voci maschili e alle voci femminili, e viene configurata una doppia fuga, insomma un grandioso fugato con una geometria veramente perfetta, incredibilmente ritmica, quasi una sorta di inesorabile mistero sul disegno divino, insomma, una cosa che non riusciamo a scrutare, è talmente serrato, è talmente veloce che ci lascia questo senso di mistero, come diceva prima Londerio, insomma, è veramente un capolavoro, e ritroviamo la stessa fuga nel finale, nel Lux Aeterna finale, ritroviamo la stessa fuga che Süssmayr riprende e mette alla fine, insomma. È una struttura contrappuntistica molto molto raffinata, che è tipica un po' della musica sacra. Ascoltiamo questo Kyrie. Sviluppa è maestoso, veramente grandioso. Qui termina la scrittura musicale di Mozart, termina qua. Di qui in poi abbiamo soltanto appunti che vengono completati. Passiamo al Dies Irae. Il Dies Irae dà l'avvio alla sequenza, ci sono più brani contenuti nel Dies Irae. È un brano totalmente affidato al coro, insieme all'orchestra ovviamente. Sentiremo che ha una ritmicità assolutamente regolare, scolpita, veramente implacabile, ed è sintetico ma allo stesso tempo drammatico. Ascoltiamo un attimo insieme l'inizio. La maestosità di alcuni di questi brani è veramente incredibile. Ora voi lo ascoltate qua da due fonti sonore, diciamo così, digitali, elettroniche. Quando se avrete la possibilità di ascoltarlo dal vivo sarà veramente così, l'imponenza, la maestosità, la dinamica, la sonorità. Il tutto dipende molto dal coro, ecco, però è assolutamente, come dire, un'emozione unica poter ascoltare questa opera. Procediamo con un momento particolare, una sorta di sorpresa, insomma, il Tubamirum. Il Tubamirum è un brano da una linea melodica sola, cioè un'unica linea melodica. L'inizio, piuttosto inatteso, è affidato al trombone. che declama, è una declamazione quella che fa il trombone, insomma una sorta di annuncio che vuole risvegliare i morti dai loro sepolcri. Questo è un po' quello che Mozart pensa. Il trombone fa questa linea melodica, inizia, si ferma, tiene una nota lunga sulla quale inizia a cantare il basso e ripete esattamente ciò che ha fatto il trombone in precedenza. Da lì si sviluppa un duetto piuttosto interessante tra il basso e lo strumento in questione. Entrano poi via via le altre voci, le voci più dolci, le voci femminili che, come dire, ingentiliscono un pochino questo quadro, e una piccola parte viene riservata al tenore, che sentirete entra nel Tuba Mirum in modo piuttosto spavaldo. Ecco, sentite l'inizio del Tuba Mirum. Inizia ad ascoltare, poi dopo queste interruzioni non, insomma, sono un po' antipatiche, però è per poter andare avanti. Ancora nella sequenza fa parte il Rex Tremendae, viene affidato al coro, viene cantato da tutto il coro. C'è una breve introduzione fatta da note puntate. Qui notiamo l'influenza che Mozart subisce dopo aver avuto tra le mani a Vienna delle partiture di Bach e di Handel, dove la prassi esecutiva di questi due compositori richiamava molto l'utilizzo di questa ritmica al proprio interno, soprattutto Handel. L'orchestra suona questa ritmica e dà l'idea di un'atmosfera solenne, ecco. Entra il coro su un accordo all'unisono e viene cantato tre volte il Rex Tremendae Maestatis in stile omofonico, cioè coro e orchestra fanno le stesse note insieme. E sono accompagnati l'orchestra, in questo caso che accompagna il coro, e sono le trombe e i timpani che hanno questo inciso insieme. Poi diventa un momento polifonico, la cosa si sviluppa orchestralmente e coralmente sulla polifonia, per tornare poi alla situazione omofonica sulle parole che poi andrete ad ascoltare. Vediamo un attimino un accenno del Rex Tremendae. Sentite questo ritmo quasi doppio puntato. Ecco, voi dite, ma hai detto che era Si era estremamente del coro, era accompagnato dalle trombe e dei timpani, sì. Infatti così, le trombe e i timpani suonano esattamente ciò che fa il coro, gli archi portano avanti questa ritmica. È chiaro che talvolta è difficile distinguere esattamente insomma, le linee, le voci della parte strumentale. E i brani che stiamo ascoltando adesso, ricordo che da dopo il Kyrie, sono tutti abbozzi di Mozart rielaborati e terminati, non è più musica sua, ecco, è musica sua, diciamo, secondo le sue indicazioni, possiamo dire così. E ci troviamo a ricordare, ecco, qui abbiamo di nuovo i solisti insieme al coro, una tonalità di re minore, quasi sempre il Requiem si sviluppa su tonalità minori, poche volte c'è un si bemolle maggiore qua e là. La tonalità minore è la tonalità che, diciamo, si usa nel dramma, si usa nella tragedia, comunica una sorta di tristezza, di, come dire, abbandono, porta lo stato d'animo nella situazione che desidera il compositore, insomma. Il coro per un momento lascia spazio ai quattro solisti, stiamo parlando del ricordare, ed è strutturato in modo che si formi un dialogo ben preciso tra voci e orchestra, secondo uno schema di imitazioni. Lo possiamo definire in questo modo, come si usa nella musica jazz, nella musica moderna, ci sono delle forme oppure delle sequenze che sono chiamate AABA o A, B, A, C, A, insomma la A è sempre una struttura musicale ricorrente, il B e la C sono delle variazioni, ok? E il ricordare è così, è costruito su una forma A, B, A, C, A, insomma abbiamo tre volte la stessa cosa e due variazioni assolutamente importanti. Sentiremo dopo l'introduzione delle scale discendenti, di nuovo suonate dai corni di bassetto, lo strumento che Mozart vuole usare quale strumento che rappresenta il giudizio divino, insomma. E sentiremo anche alcune dissonanze, in quanto le quattro voci creeranno delle dissonanze e lo potremo ascoltare. Ogni volta che una voce si ferma su una nota tenuta, una nota lunga, entra una nuova voce un tono sopra e quel momento crea una piccola dissonanza che per l'epoca era tanta roba, insomma. Oggi noi siamo assolutamente abituati alle dissonanze, in quegli anni non era proprio così, erano delle novità, insomma, si attirava molto l'attenzione. I compositori, d'altra parte, nel loro progetto di scrittura devono pensare al pubblico, devono pensare a ciò che vogliono ottenere dal pubblico, ed è il pubblico che decreta il loro successo. Quindi se sbagliano questa valutazione, ci sta che l'opera possa essere un flop galattico, insomma. E voilà, si procede fra momenti, non ricordare, fra momenti orchestrali di canoni vocali, e conclude in maniera piuttosto drammatica da parte dell'orchestra. E le voci si alternano dialogando in modo omofonico e, mi viene da dire, in una apparente tranquillità che viene decisamente destabilizzata dal brano che segue. Questo è ricordare. arriviamo al Confutatis, questo brano assolutamente che rompe gli schemi, cancella la tranquillità del brano che abbiamo sentito appena adesso. Inizia in modo assolutamente prepotente, imponendo subito un'atmosfera abbastanza violenta. Si contrappone il coro maschile e femminile, vengono contrapposti i due cori. Mozart li usa in questa maniera, li immagina come rappresentanti delle anime dannati, dei dannati, oppure delle anime dei redenti. Insomma, affida al coro questi due ruoli. Le voci femminili in realtà vengono accompagnati dai violini. Nel piano la dinamica scelta è una dinamica molto bassa, insomma, nel piano, e i soprani contralti creano delle sfumature armoniche molto molto interessanti. Proviamo a sentire la violenza di questo Confutatis. Le voci femminili, gli archi, un momento molto più delicato. Siamo arrivati al Lacrimosa, che è probabilmente il brano più famoso, non dico interessante, ma molto intimo a tratti del Requiem. Vorrei fare una parentesi, no? Alla vicenda che vi ho raccontato prima della moglie di Mozart, di tutto ciò che è stato costruito attorno al Requiem, in realtà tutta questa storia ha fatto sì che il Requiem fosse un'opera assolutamente più conosciuta e più importante di molte altre opere che ha scritto Mozart. Insomma, un'azione di marketing assolutamente involontaria dell'epoca, sconosciuta, ma tutto questo chiacchierare attorno al Requiem ha fatto sì che il Requiem prendesse ancora di più un'importanza decisamente unica. Dopo vi racconterò ancora una piccola cosa che chiarirà meglio questo concetto. Il Lacrimosa è un brano strutturato in modo tale da creare un contrasto ritmico. Ecco, qui troviamo una scansione del tempo in quattro, no? Una scansione in quattro, uno, due, tre, quattro, che si va a sovrapporre, o meglio, si sovrappone al quattro una scansione di terzine, tan, 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 tan. Una parte dell'orchestra ha una suddivisione in questo tempo binario, e una parte dell'orchestra ha una suddivisione in tempo ternario. Questo fa partire, diciamo, una soluzione ritmica che va un pochino a singhiozzo, quasi un trattenuto, ed ecco che viene fuori una forma di preghiera, se si può definire in questa maniera, dove nell'amen finale Mozart, che scrisse i testi del Lacrimosa, esprime tutto il suo fervore religioso. Ascoltiamo insieme questo Lacrimosa. Thank you. la scrittura pianistica, questa ritmica viene denominata barcarola. Momento dell'offertorio, il momento offertoriale. Diciamo che in questo brano troviamo un punto, ecco, per non dilungarmi troppo, un punto dove le voci e gli strumenti interpretano una frase discendente in modo molto rapido, e questo Mozart lo usa perché vuole evidenziare il momento in cui l'animo umano è caduto nello sconforto, nell'oscurità più profonda, e allora usa l'orchestra e il coro in questo modo, cioè a un certo momento ci sarà questa discesa, queste frasi discendenti che ci portano veramente in questo come dire, stato d'animo. Ecco. E vorrei andare avanti magari un po' in fretta, così poi possiamo ascoltare, non vi annoio, semplicemente perché scusate. Dopodiché c'è ancora l'Ostias, il Sanctus, il Benedictus, l'Agnus Dei e il Lux Aeterna. Diciamo che in questi altri momenti ritroviamo un po' di quanto abbiamo ascoltato in precedenza, ad eccezione di un Osanna, una parte che viene dopo il Sanctus, che è un adagio in re maggiore. Questa è una tonalità, diciamo così, più di speranza, ecco. E ha una caratteristica solenne questo Sanctus, di declamazione. È scritto su un tempo adagio ed ha sempre come accompagnamento i famosi corni di bassetto, i fagotti, le trombe, i timpani, che vogliono sottolineare la fastosità di questo momento musicale. E questa idea di grandezza, di fastosità, è seguita dall'Osanna, Osanna che viene scritta su la ritmica di una brevissima fuga. Diciamo che vorrei concludere qui questa piccola guida all'ascolto, ribadendo quello che ho detto prima. Nel Lux Aeterna il tema iniziale viene ripreso con delle piccole variazioni, il tema iniziale dell'Introitus, viene ripreso con delle piccole variazioni per poi andare a riprendere anche il Kyrie, e termina su un accordo di re, come a voler proseguire l'opera, dando appunto l'idea di continuità e non di fine. Ecco, il Requiem di Mozart termina in questa maniera. Questo è un po' una sintetica spiegazione di quello che può essere l'architettura armonico-musicale di un brano, al quale nel caso specifico sono state aggiunte le voci. Quindi la musica, le note, gli strumenti a sostegno e al servizio del testo. Questo è importante non dimenticarlo, insomma. Voilà, grazie.
Bene, questo si chiama aperitivo, voi sapete gli aperitivi, sì, adesso lo sentiamo, tutti i momenti si è fatto un assaggino e poi spegneva. credo adesso siamo pronti ad ascoltare, però appunto è, come abbiamo intuito da ciò che ci ha detto il maestro, è veramente qualcosa di enorme dentro cui c'è tantissimo. Allora io direi ci prendiamo 10 minuti di intervallo, così c'è il bagno al fondo a sinistra, facciamo un giro di caramelle, 10 minuti, una boccata d'aria se qualcuno vuole, proprio 10 minuti, e poi ci ritroviamo e ce lo ascoltiamo. Ok? Quindi 10 minuti, chi vuole andare in bagno, chi vuole.
Grazie.